Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E ben trovate in una nuova puntata di Eurofonica, in diretta dall'Italia su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo oramai arrivati alla quarta puntata. Ricordiamo che ci potete trovare sul nostro sito multilingua eurofonica.eu, dove ci sono anche i contributi dei nostri colleghi francesi, spagnoli, portoghesi, tedeschi, forse in futuro lo vedremo strada facendo. Ma intanto con me, accanto a me, in regia, ci sono anche Sabrina e Lorenzo. Allora, iniziamo a parlare di cosa parleremo questa puntata.
Sì, Rossella, ciao a tutti, è una puntata ricchissima di contenuti prodotti da tutta la redazione in tutta Italia e, come sapete, è in corso l'assemblea, la 70ª Assemblea Generale dell'ONU. Noi nella prima parte di questa puntata vorremmo fare una panoramica su tutti quelli che sono i rapporti dell'Unione Europea con il resto del mondo, diciamo. Quindi andremo in Africa, ma andremo anche in Azerbaigian, nei paesi balcanici e negli Stati Uniti.
E a proposito di Stati Uniti, io direi di lanciare subito il primo contributo, che è, appunto, parlerà del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, il famoso TTIP, con un'intervista realizzata dal nostro Alberto Ferraresso di stanza a Londra, che ha intervistato per noi l'onorevole Paolo De Castro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Un tema tanto importante quanto sconosciuto alle cronache nazionali è quello del cosiddetto TTIP, il Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti. Avviati nel 2013 come tentativo di uscire dalla crisi economica del 2007, da cui ancora ci stiamo riprendendo, i negoziati del TTIP puntano alla creazione di uno spazio economico comune tra le due sponde più ricche dell'Oceano Atlantico, ovvero tra Unione Europea e Stati Uniti d'America. Le finalità del trattato si possono riassumere in tre punti: migliorare il reciproco accesso ai mercati UE e USA, ridurre le barriere tariffarie e non tariffarie per agevolare gli scambi di beni e di servizi, e infine armonizzare i due sistemi normativi sviluppando un terreno di regole comuni. L'Unione Europea, secondo le stime fornite dalla Commissione Europea, valuta che il generale beneficio economico si aggirerebbe attorno ai 120 miliardi di euro annui. Ma dopo ben 10 round di negoziati, condotti non senza difficoltà e quasi esclusivamente lontano dai riflettori, a che punto sono i lavori sul trattato? L'abbiamo chiesto all'onorevole Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo e diretto protagonista nei negoziati.
Il lavoro principale è stato svolto dalla Commissione Trade e in particolare dal presidente Bernd Lange, il relatore della risoluzione sul TTIP che abbiamo portato ai voti nel mese di luglio in plenaria. Il voto poi sulla relazione, largamente maggioritario, ha segnato un punto fermo, cioè il Parlamento Europeo, fatti salvi una serie di paletti, chiamiamolo così, fatti salvi una serie di preoccupazioni e di indicazioni che abbiamo dato ai nostri negoziatori, il Parlamento vuole andare avanti con il negoziato e soprattutto, come diciamo in gergo, vogliamo andare a vedere come va a finire. La palla sta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico ed è questo l'elemento sul quale vi vorrei soffermare ancora un minuto, perché è l'elemento che mi preoccupa di più. Noi saremo come missione del Parlamento Europeo nel dialogo transatlantico dal 3 al 6 novembre a Washington, dove riprenderemo i contatti col Congresso e lì cercheremo di capire se effettivamente c'è o non c'è più questa volontà da parte del Congresso e dell'amministrazione, soprattutto Obama, di tentare di concludere questo negoziato prima della fine dell'amministrazione stessa. Anche perché gli Stati Uniti stanno a loro volta concludendo un importante negoziato che nel loro caso va avanti da 6 anni, che è il negoziato Trans-Pacific con tutti i paesi dell'area del Pacifico. E in quel negoziato, ahimè, se si dovesse concludere senza un accordo con il TTIP, quindi un negoziato e un accordo tra Stati Uniti e Pacifico, i paesi del Pacifico, è evidente che per noi sarebbe un grave rischio. E, è evidente che da un lato noi saremmo protagonisti e quindi possiamo portare avanti il nostro punto di vista a livello di standard sulla sicurezza, penso alle auto, al tessile, penso ai servizi finanziari, penso all'agroalimentare ovviamente, penso a tutto ciò che è l'impianto legislativo europeo, che evidentemente se non viene portato avanti all'interno di questo negoziato con gli Stati Uniti fisseranno loro gli standard con i paesi del Pacifico e noi dovremmo subire quegli standard.
Volendo stringere il campo, che clima si respira tra gli Stati membri e qual è la posizione all'interno del TTIP di un paese come l'Italia, famoso in tutto il mondo proprio per la qualità del suo export agroalimentare?
L'Italia è tra i paesi europei nel settore agroalimentare che ha i maggiori, diciamo, le maggiori aspettative di benefici. E per capire questo occorre guardare la struttura delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, esportazioni agroalimentari, e guardare le importazioni. Basta l'elenco dei prodotti che l'Europa esporta per capire chi sono i principali paesi che esportano agli Stati Uniti. Non può che essere i paesi del sud, Italia, Spagna e in parte Francia. È evidente che se invece guardiamo dal lato delle importazioni, capiamo anche perché c'è un po' più di preoccupazioni nel nord Europa. Perché noi dagli Stati Uniti non importiamo prodotti finiti. Quegli 8, 9, 10 miliardi di prodotti che importiamo sono tutte materie prime. Quindi non c'è un rischio competitivo con i prodotti che esportiamo, e invece un rischio competitivo con i prodotti che esporta il Nord Europa, proprio i prodotti che esportano gli Stati Uniti. Questo lo dico perché è importante capire che in questo negoziato c'è all'interno dell'Europa un altro negoziato tra Nord e Sud, il Nord che è preoccupato della forza americana nelle commodity e il Sud che invece è lì che aspetta la possibilità di incrementare ulteriormente le esportazioni di prodotti finiti. All'interno di questo paniere, come dicevo, l'Italia è il paese più interessato. Se facciamo un numero, andiamo a vedere il saldo attivo della bilancia import-export agricola alimentare Europa-Stati Uniti, la bilancia è positiva per l'Europa di circa 6 miliardi. Di quei 6 miliardi, che è il principale paese che ha il saldo attivo maggiore? L'Italia, con quasi 2 miliardi di 6, quindi un terzo del saldo attivo Stati Uniti-Europa è italiano.
Un accordo di tale portata, tuttavia, viste le enormi differenze di regolamentazione tra vecchio e nuovo continente, ha giustamente generato non pochi dubbi riguardo l'introduzione di nuovi alimenti nei due mercati, gli standard di sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. A ciò si aggiungono i timori relativi all'eccessivo protagonismo delle multinazionali nel nuovo mercato comune e la paura che in seguito all'eventuale stipula del TTIP l'Europa perda la sua identità finendo per assomigliare sempre più agli Stati Uniti d'America. Per Eurofonica, da Londra, Alberto Ferraresso.
Eurofonica.
Eurofonica. Ringraziamo Alberto Ferraresso da Londra che, come avete sentito, insomma, ci ha raccontato il TTIP e ci ha detto anche che però effettivamente esistono alcuni dubbi su questa iniziativa e noi andiamo proprio a scoprire quello che è un punto di vista, per così dire, contro il TTIP, ovvero ascoltiamo l'intervista realizzata da Andrea Fioravanti a Simona Maltese, rappresentante della campagna Stop TTIP Italia.
Eurofonica.
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 Grazie Simona Maltese per essere qui con noi. Cos'è l'iniziativa europea dei cittadini della quale tu sei responsabile nazionale? Perché siete contro il TTIP e quali sono gli obiettivi che vi prefiggete?
Rispetto appunto agli obiettivi che abbiamo raggiunto, siamo orgogliosi di poter dire che ad oggi abbiamo raccolto 2.900.000 firme in tutta Europa. È stato un successo straordinario in Italia, abbiamo raggiunto il nostro quorum e l'abbiamo superato, siamo addirittura arrivati al 121% di firme, 67.000 firme raccolte in tutta Italia prima di tutto. Secondo, l'alone di segretezza che ha caratterizzato i negoziati per lungo tempo è stato ampiamente messo in discussione dalle numerose critiche provenienti da più parti. Terzo, abbiamo provocato un rallentamento dei negoziati che avrebbero dovuto concludersi già nel 2015 e che invece probabilmente non si concluderanno entro quest'anno. E sappiamo perfettamente che questo sta particolarmente inquietando i negoziatori, proprio perché c'è un precedente non indifferente. Un precedente è quello del 1998 con il MAI, con il Multilateral Agreement on Investment, che alla fine non è stato concluso proprio perché il dissenso popolare ha indotto alcuni stati, in particolare la Francia, a ritirarsi dai negoziati. Per poi appunto non parlare anche delle manifestazioni che nel 2001 ci sono state in tutto il mondo contro il go around del WTO, quindi dell'Organizzazione Mondiale sul Commercio. La mobilitazione dell'ICE in generale, la mobilitazione contro il TTIP, continuerà dal 10 al 17 ottobre in tutta Europa, quindi a Bruxelles come in altre appunto città europee, e l'obiettivo è quello di far luce non soltanto sul TTIP, ma anche sul TPP, che sarebbe il trattato di libero commercio e di investimenti che gli Stati Uniti intendono concludere anche con l'area del Pacifico, con il TISA, che è il trattato di liberalizzazione dei servizi, e anche con il CETA, che appunto è questo trattato di libero scambio e di investimenti tra il Canada e l'Unione Europea.
Però allora entriamo proprio nel trattato vero e proprio. Voi vorreste, la vostra opposizione è un'opposizione a prescindere, quindi vorreste completamente l'eliminazione del trattato, ma anche del CETA, quello con il Canada, oppure ritiene che ci possano essere degli elementi positivi che possano essere salvati all'interno del TTIP?
Allora, diciamo che le motivazioni che noi abbiamo appunto di opposizione contro il TTIP riteniamo che siano particolarmente fondate, in particolare sono quattro. La prima è il fatto che la principale finalità del trattato, come è stato dichiarato espressamente sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti, è un processo di deregolamentazione o, come loro dicono, di adeguamento della normativa europea a quella americana. Ora, affinché ciò sia possibile, l'obiettivo è quello di abbattere quelle che sono le barriere non tariffarie, che sono considerate limitanti per il commercio transatlantico. Infatti, se le barriere tariffarie e doganali, che dir si voglia, già tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono i minimi storici, le barriere non tariffarie, cioè quell'insieme di leggi, di regolamentazioni, di politiche volte a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini europei, come per esempio il diritto ad un salario equo, oppure alla salute o un ambiente sano, sono ancora fortemente in vigore e sono considerate limitanti. Vi faccio un esempio semplicissimo per dimostrarvi come l'adeguamento della regolamentazione europea a quella americana possa costituire un enorme pericolo, perché gli standard europei in termini appunto di tutela sono molto ma molto più elevati. Questo è dimostrato dalla normativa REACH, la normativa REACH che regolamenta quelle che sono appunto le sostanze chimiche nel territorio europeo. La normativa REACH si ispira al principio di precauzione europeo, secondo il quale sono le imprese che intendono esportare i loro prodotti in Europa a dover dimostrare che i loro prodotti sono assolutamente sicuri. Dall'altra parte, negli Stati Uniti non esiste la normativa REACH, ma esiste il Toxic Substances Control Act, che invece inverte l'onere della prova, in quanto impone all'autorità pubblica di provare la pericolosità di una sostanza chimica per poter impedire l'accesso nel proprio territorio. Ovviamente qual è il risultato? Che negli Stati Uniti le sostanze vietate per la produzione dei cosmetici sono circa una dozzina, mentre invece in Europa sono 1200. Questo non è perché critichiamo in Europa il trattato, appunto il TTIP a prescindere. In Europa limitiamo 1200 sostanze, perché in Europa riconosciamo il diritto al commercio, ovviamente, delle merci, dei beni e dei servizi, però nello stesso tempo riconosciamo il diritto del consumatore ad essere tutelato, a vivere in un ambiente sano e a godere di una salute che sia appunto sana.
Ma cioè, per voi non ci dovrebbe essere nessun tipo di accordo, ognuno dovrebbe rimanere con il proprio sistema? Oppure...
Assolutamente sì, se un accordo comporta una svalutazione dei diritti acquisiti nell'Unione Europea, cioè è evidente, questo non lo diciamo soltanto noi, ma lo dicono degli studi, tra l'altro lo dicono le stesse relazioni di impatto che ha commissionato il governo italiano, per esempio quello di Prometei S.p.A., cioè anche questi studi ufficiali dimostrano come gli standard qualitativi europei sono di gran lunga superiori a quelli americani. Quindi ovviamente la domanda che noi ci poniamo è come mai dobbiamo sottoscrivere un trattato che invece di migliorare le tutele nei confronti dei cittadini europei addirittura le diminuisce. L'altro elemento problematico e preoccupante è la privatizzazione, per esempio, di enormi fette di servizi pubblici, tra cui appunto la sanità, la formazione, i rifiuti e l'acqua, che il TTIP intende promuovere. E ci rendiamo conto che soprattutto per i negoziatori americani questa è una priorità. Se pensiamo che in America, per esempio, il diritto a curarsi è diventata una prerogativa ad appannaggio dei grandi istituti assicurativi, che stanno decidendo con molta facilità della vita e della morte di milioni di cittadini italiani, americani, che non possono avere accesso ad una sanità pubblica degna di questo nome. A tal punto che gli americani hanno già detto che, per esempio, per quanto riguarda tutto il comparto agroalimentare, loro non intendono desistere neanche o rinunciare a nessun punto della loro agenda politica, dove nel settore agroalimentare si parla, per esempio, del commercio libero di carne bovina che contiene ormoni, che come sappiamo è una pratica assolutamente diffusa in America. Il 90% della carne bovina americana contiene ormoni, e prevede per esempio anche il commercio degli OGM. Il 70% degli alimenti che troviamo nei supermercati americani appunto contiene OGM, e da questo punto di vista non c'è stata, in nessun tavolo negoziale c'è stato il desiderio degli americani di desistere rispetto a questo punto. Anzi, gli americani hanno parlato di adeguamento europeo rispetto ai prodotti americani, includendo in questo adeguamento anche quei prodotti che sono stati appunto fortemente criticati nel lungo periodo, proprio perché hanno prodotto il cosiddetto Italia Sounding, cioè hanno sfruttato quella che è l'immagine italiana per appunto vendere all'interno del mercato prodotti che italiani non sono. Ecco, l'armonizzazione dovrebbe prevedere l'adeguamento reciproco, quindi esattamente come in America sarà possibile vedere dei prodotti italiani come il parmigiano negli scaffali appunto dei supermercati, sarà altrettanto facile vedere, proprio a causa di questo adeguamento, prodotti che rimandano all'italianità come il parmesan americano nei nostri scaffali, nonostante di italiano non contengano nulla.
Eurofonica.
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 Baby, let me take you to this place that I know. Honey, let me show you everything I want to show. Baby, come on now.
Infatti non si sa se viene o se non viene, ma noi continuiamo con la nostra il nostro giro in soli 60 minuti del mondo, del globo, per capire quali sono le relazioni dell'Unione Europea con i vari stati. E allora ti chiedo, Lorenzo, hai preparato per noi un po' un quadro storico su come funzionano le relazioni con l'Africa?
Sì, la storia dei rapporti tra Unione Europea e Africa ha inizio sostanzialmente nel secondo dopoguerra, quando ben 50 paesi africani su 53 erano o in in condizione coloniale o comunque sotto l'influenza degli stati europei. E quindi è soprattutto per questo che molti paesi africani hanno ancora oggi con l'Unione Europea un rapporto privilegiato. Questo sin dal 1963, anno di stipulazione della Convenzione di Yaoundé, che sostanzialmente istituiva un accesso preferenziale al mercato europeo per alcuni prodotti dei paesi in via di sviluppo, appunto principalmente paesi africani. L'UE infatti ha sempre concesso, in un'ottica prettamente unilaterale, privilegi di carattere commerciale ai paesi cosiddetti ACP, che è un acronimo che significa Africa, Caribbean and Pacific Group of States. In seguito questo impianto comunque di concessioni unilaterali è stato mantenuto anche dalle convenzioni di Lomé, la prima risale al 75, poi sono state prorogate ogni 5 anni fino al 2000, che prevedevano appunto sempre un impianto unilaterale di concessioni, ma tuttavia prevedevano anche delle liberalizzazioni più estese dei mercati europei. Per poi arrivare all'accordo di Cotonou, che è quello che disciplina le relazioni economiche e commerciali tra UE e Africa oggi, che è del 2000, e che ha appunto innovato queste convenzioni. Infatti questo patto ha l'obiettivo di integrare maggiormente questi paesi nell'economia globale, non limitandosi più a prendere in considerazione solo gli aspetti economici e commerciali, ma anche questioni come il rispetto della democrazia, dei diritti umani e anche lo sviluppo di una governance. Proprio anche in riferimento a questo va citata sicuramente l'istituzione nel 2000 dell'Unione Africana, che è stata deliberata da tutti gli stati del continente, a fatta eccezione per il Marocco, e che è un tentativo di dar vita a un soggetto internazionale che è modellato un po' come la nostra Unione Europea, anche se poi fa cose un po' diverse, per esempio politiche di peacekeeping, perché in Africa sono gravi situazioni di instabilità interna, e appunto però un soggetto che sia comunque capace di rappresentare adeguatamente il continente africano nella globalizzazione, e anche per questo che dal 2000 l'Unione Europea ha riconosciuto come interlocutore l'Unione Africana.
Qual è invece la situazione attuale, Lorenzo?
La situazione attuale dei rapporti è sostanzialmente positiva, anche se va constatato come il continente africano sta progressivamente, il nostro continente sta perdendo progressivamente il ruolo di punto di riferimento nei confronti dell'Africa. Infatti bisogna tenere conto che mentre precedentemente molti leader africani che avevano partecipato per esempio ai negoziati per ottenere l'indipendenza avevano studiato o comunque si erano formati in Europa, adesso il contesto è mutato, è cambiato, anche perché c'è l'influsso nel continente africano di altri attori come per esempio Stati Uniti, Cina e Russia, e inoltre la crisi economica dell'Eurozona ha fatto sì che anche l'impegno politico oltre quello che quello finanziario sia venuto meno. E anche i rapporti economici quindi adesso sono disciplinati, come dicevo, da questo accordo di Cotonou, che però che ha intanto istituito questi accordi di partenariato economico, che però tuttavia hanno avuto scarso successo.
Ma per quale motivo?
Ma principalmente perché questi accordi di partenariato avevano come idea sottostante quella di una liberalizzazione commerciale per appunto integrare l'economia dei paesi africani nel contesto della globalizzazione. Si voleva quindi superare, diciamo, una filosofia assistenzialista. Però questo approccio è stato criticato dai paesi africani perché le liberalizzazioni vanno inevitabilmente intanto a colpire quelle che sono le fasce produttive più deboli. Pensiamo che in Africa per esempio ci sono tante realtà di piccole agricolture familiari eccetera che ovviamente da liberalizzazione possono soltanto nell'immediato almeno avere problemi. E poi perché molti paesi africani hanno tradizionalmente considerato il commercio internazionale come una fonte di entrate fiscali, e quindi l'eliminazione appunto di questi dazi doganali ridurrebbe il flusso di entrate per le amministrazioni statali e quindi intaccherebbe la loro capacità anche di manovra sul fronte dei piani per lo sviluppo e gli investimenti.
Beh, oggi parlando di Africa non si può non parlare di un altro tema delicato, che è quello delle migrazioni.
Sì, sicuramente questo è un altro tema molto spinoso. E la percezione è quella che all'Africa comunque che l'Europa sia divisa tra politiche cosiddette sviluppiste, che quindi sottolineano questo nesso positivo tra migrazioni e sviluppo, e quelle cosiddette politiche securitarie, che invece sono centrate prevalentemente sulla, sulla prevenzione dell'immigrazione clandestina controllando le frontiere. Ovviamente anche all'Africa però spetta il compito di impegnarsi su questo fronte, e per farlo sarebbe meglio evitare meccanismi compensativi come ad esempio quello tra Libia ed Italia, che è stato attuato pochi anni fa, che prevedeva appunto un maggior controllo delle frontiere libiche anche tramite centri di detenzione in cambio,
certo,
di finanziamenti da parte,
certo,
dell'Italia. E quindi arrivare invece a una risoluzione che però anche da parte europea occorrerebbe da parte europea appunto maggior coerenza, guardando ovviamente anche all'impatto che hanno sulla popolazione africana le politiche economiche e commerciali.
Ok, grazie mille Lorenzo, noi scappiamo e andiamo avanti con il nostro giro del mondo. Giampiero Mattanza ci porta in Azerbaigian.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Che cosa unisce l'Unione Europea e l'area caucasica? In una parola, l'energia. Sono ormai noti i rapporti di tipo economico tra Unione Europea e paesi caucasici che hanno ampie riserve petrolifere, come ad esempio l'Azerbaigian. Questo paese e l'Unione Europea hanno mantenuto ottimi rapporti diplomatici durante gli anni e si sono avvicinati, tanto che l'Azerbaigian fa oggi parte della politica europea di vicinato, destinata a creare rapporti economici, politici e strategici più stretti tra Unione Europea e paesi limitrofi. L'Azerbaigian riceve investimenti da parte dell'Unione Europea stessa, come testimonia il piano triennale d'aiuto sviluppato dalla Comunità Europea, il National Indicative Program, che ha previsto lo stanziamento di fondi per il triennio 2007-2010. Questo programma ha due obiettivi: lo sviluppo delle agenzie governative e delle infrastrutture per promuovere l'investimento straniero e la crescita economica. L'Unione Europea ha anche creato uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani a Baku, per dare guida al nuovo governo democratico dell'Azerbaigian. Attraverso questo strumento, di tipo finanziario, l'Unione Europea eroga assistenza e contribuisce allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tra i vari progetti che l'Unione Europea e l'Azerbaigian stanno portando avanti, ha grande importanza la costruzione di un gasdotto per connettere la fornitura del petrolio del Mar Caspio all'Europa. Le relazioni sono così buone che l'Azerbaigian è stato indicato, anche se solo in via ufficiosa, come uno tra gli stati da considerare per un possibile allargamento dell'Unione. Non sono poche però le obiezioni che alcuni osservatori sollevano sul rapporto tra Unione Europea ed Azerbaigian. Stefano Vergine, in un articolo scritto sull'Espresso in occasione dei recenti giochi europei di Baku, parla della presunta colpa dell'Unione Europea di chiudere gli occhi sui diritti umani calpestati in Azerbaigian. Il giornalista fa riferimento alle incarcerazioni di attivisti politici, tra i più celebri dei quali sono Kadia Ismailova e Intigam Aliyev. Vergine cita Amnesty International, secondo cui in Azerbaigian ci sarebbero ad oggi 22 casi di cosiddetti prigionieri di coscienza. Anche secondo Vittorio Giorgetti di East Journal, i recenti giochi di Baku hanno gettato ulteriori dubbi sull'accettabilità dell'Azerbaigian nel circolo di partner economici dell'Unione. Oltre alle vicende interne al paese, possono far sorgere dubbi i rapporti con gli altri stati della zona caucasica, storicamente poco pacifica se non instabile. Stefano Consiglio sottolinea sull'edizione italiana dell'International Business Times come l'attuale politica azera risulti divisa tra la volontà di aprirsi all'Occidente e le numerose relazioni esistenti con la Russia. Demosthenes Floros sostiene, senza mezzi termini su Limes, come portare il gas a zero nell'Unione Europea e nello stesso tempo bloccare la pipeline partecipata da Gazprom sia una mossa miope da parte della Commissione Europea. Una domanda sorge spontanea: potrebbero i rapporti già difficili tra Unione Europea e Russia peggiorare a causa della questione azera? Un'altra vicenda poco trasparente è quella che riguarda il Nagorno-Karabakh, repubblica autoproclamatasi indipendente dall'Azerbaigian, anche grazie al sostegno dell'Armenia, al termine del conflitto iniziato nel 92. La situazione, tuttora instabile, rischia di essere per l'Azerbaigian un ulteriore motivo di biasimo in sede internazionale. Le voci sul tema sono controverse. Una per ora sembra essere la certezza: l'Unione Europea ha bisogno del petrolio e l'Azerbaigian ne ha molto. Giampiero Mattanza per Eurofonica, Brescia.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
E come avrete capito, siamo ancora una volta su Eurofonica, qui in studio Sabrina, Lorenzo e la vostra Rossella, per parlarvi ancora una volta delle relazioni dell'Unione Europea con il resto del mondo. Ma noi proseguiamo il nostro viaggio e lo facciamo attraverso un'intervista realizzata a Cristian Costamagna, docente di storia contemporanea e dell'Europa orientale, nonché collaboratore di East Journal, quotidiano online sulla cultura e la politica dell'Europa orientale. Noi adesso ci ascoltiamo l'approfondimento realizzato dalla nostra Caterina Moser.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Oggi sono in compagnia del professor Cristian Costamagna, docente di storia contemporanea dell'Europa orientale e anche collaboratore di East Journal, un quotidiano online sulla cultura e la politica dell'Europa orientale. Ed è proprio per questo che parleremo insieme a lui dei rapporti tra i paesi dell'Est e l'Unione Europea. La zona dei Balcani purtroppo da sempre fa molto parlare perché è tormentata da dissidi e scontri di etnie e religioni diverse. A Berlino nell'89 cadeva un muro. Negli stessi anni in Jugoslavia possiamo dire che delle barriere si stavano alzando, giusto?
In quegli anni, sull'onda di un malcontento popolare dovuto in primo luogo da una grave crisi economica e finanziaria negli anni 80 del secolo scorso, le élite politiche jugoslave hanno in qualche modo strumentalizzato gli umori e i nazionalismi della regione. E nel 1991, dopo una serie, diciamo, di dialoghi tra sordi, tra i leader delle varie repubbliche, si è giunti a un punto di rottura, in cui nel giugno del 1991 Slovenia e Croazia dichiararono la loro secessione dalla Jugoslavia. Quindi in questo contesto molto caldo, molto teso, il momento in cui l'Europa avrebbe dovuto dimostrare sul piano internazionale di essere unita e di gestire le crisi in casa propria. In Olanda si avviarono una serie di trattative per sostanzialmente arrivare ad una secessione concordata tra le repubbliche jugoslave, però insomma non portò i frutti desiderati. L'Unione Europea, nella gestione delle crisi, delle questioni di sicurezza alle porte di casa, ha dimostrato una forte disunione. Dopo il crollo del muro di Berlino, tutta questa felicità, questa presunta gioia di un'Europa di nuovo libera e unita, in qualche modo crolla penosamente a cavallo tra il 1991 e il 1992, proprio per una incapacità nella gestione di questa crisi.
Una dissoluzione, appunto, quella di cui parli, che ha portato solo alla divisione e allo scoppio della guerra nei Balcani. Come ha vissuto l'Unione Europea questa guerra? Quali aiuti o ostacoli ha portato?
C'è stata una incapacità nella gestione e la situazione si è protratta in un limbo, in uno status quo, sostanzialmente fino all'inizio del 1995, quindi per alcuni anni, nonostante i vari tentativi diciamo dei paesi dell'Unione Europea, si è reputato che le Nazioni Unite potessero insomma trovare una soluzione adeguata a ricomporre il conflitto e la crisi. Quindi l'Europa si è posta in maniera fondamentalmente marginale, ecco, quindi non c'era veramente una politica europea. C'erano alcuni stati più forti che in qualche modo facevano sentire la loro voce e cercavano in qualche modo di muoversi in maniera strategica, quindi questa suddivisione della scacchiera balcanica a seconda poi delle influenze di potenze europee o presunte tali. Quindi insomma è mancata una visione europea. In fondo la pace di Dayton che ha sistemato temporaneamente la questione di sicurezza e di conflitto nei Balcani dura tutt'oggi e questo nel 1995, 20 anni fa, abbiamo avuto, in fondo dopo quella del 91-92, abbiamo avuto una seconda sconfitta dell'Europa, intesa come Unione Europea. E se non fosse stato per gli Stati Uniti, nel 1995 il conflitto non avrebbe avuto, diciamo, una soluzione a portata di mano nell'immediato.
Troviamo comunque l'intervento dell'Unione Europea in questioni importanti dei Balcani. Mi riferisco ad esempio alla disputa tra la Grecia e la Macedonia e la mediazione del dialogo tra la Serbia e il Kosovo.
Durante la scorsa decade i Balcani sono un po' caduti nel dimenticatoio, ma in questo contesto storico l'Unione Europea ha cercato di prendere in qualche modo, insomma, di nuovo le redini in mano della gestione dei conflitti e della sicurezza anche nei Balcani. All'interno di queste dinamiche noi abbiamo la questione innanzitutto della Bosnia ed Erzegovina. L'Unione Europea sta dando fiducia alle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina per far sì che abbiano il tempo e il modo di fare delle riforme interne per giungere ad un processo di integrazione europea. Quindi l'Unione Europea, nel caso della Macedonia, ha dei seri problemi far sì che un proprio membro, la Grecia, possa impedire, non mettere sostanzialmente una sorta di veto nell'accesso della Macedonia all'Unione Europea stessa. Ha cercato di mediare una soluzione che porti a delle elezioni politiche anticipate nel mese di aprile del prossimo anno. Serbia e Kosovo è un tema estremamente complesso, ma per semplicità possiamo dire che Bruxelles, diciamo l'Unione Europea, a partire dal 2011 ad oggi ha facilitato, in qualche modo, ha fatto da mediatrice, nel dialogo tra Belgrado e Pristina. Il ruolo dell'Unione Europea in questo caso è stato quello di facilitare il dialogo su questioni poi tecniche, pratiche. In questo caso si può vedere sia nel caso macedone e soprattutto direi nel caso del dialogo tra Belgrado e Pristina un impatto in qualche modo positivo, attivo e non semplicemente reattivo come è stato in passato dell'Unione Europea.
Per chiudere vediamo ad una questione complessa che ci riguarda tutti molto da vicino. Quanto secondo te la crisi dei migranti può incidere nello scontro all'interno dei Balcani?
La questione dei migranti è una questione in effetti molto, molto calda e semplicemente nei giorni scorsi ha creato uno scontro politico diretto tra Croazia e Serbia. Ricordava purtroppo un po' la retorica degli anni 90 e degli anni delle guerre. Tuttavia, anche in questo caso, dopo l'intervento, diciamo, di Bruxelles, la situazione è rientrata. Sostanzialmente, grazie alla pressione dell'Unione Europea, questa crisi politica tra questi due paesi, con una storia recente molto controversa, si è ricomposta. Questo è un esempio. Invece, nell'insieme, la questione dei migranti sta creando nei Balcani occidentali ovviamente dei problemi, perché stiamo parlando comunque di paesi che hanno un'economia non solida. Tutto sommato i paesi dei Balcani occidentali da questo punto di vista è difficile affermare che si stiano comportando in una maniera, diciamo, meno adeguata, nel senso che ad esempio la Serbia stessa sta dando comunque ospitalità a decine di migliaia di profughi, e questo insomma è un fattore positivo, insomma, di quanto un governo sta cercando comunque di gestire, sebbene mi renda conto di quanto sia complessa questa situazione.
Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
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 A ballar con te tutta la sera mi ci troverò. Di te, poi scendi la spiaggia ed è così breve il contatto tra me e te che in fondo non c'è. Sei mille lacrime cadute, sei un continente da inventare, sei la voglia che deve passare. Questa estate che non deve finire mai. Sei mille lacrime cadute, sei un continente da inventare, sei la voglia che deve passare. Sei questa estate che non deve finire mai.
E non deve finire mai. mai, non dovrebbe finire mai, come questa canzone Frisino, non deve finire il nostro giro, la panoramica, per capire quali sono le relazioni dell'Unione Europea con gli altri paesi. Ma il tempo c'è nemico, per cui io direi di passare oltre, di cambiare proprio discorso.
Sì, inizia adesso la seconda parte di Eurofonica, appunto cambiamo discorso. Vi ricorderete, se ci avete seguito, che nella penultima puntata, anzi nell'ultima puntata, abbiamo parlato di patrimonio culturale. Quindi riprendiamo su questo filone e andiamo a parlare di Europa creativa. Se volete sapere di più, ascoltate il servizio che ha preparato, anzi il focus che ha preparato Alice Masoni.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
C'è un'Unione Europea, anche e soprattutto al di fuori delle sedi istituzionali, delle disposizioni e delle autorità che la governano. E se negli ultimi tempi la piega degli eventi sembra quasi voler allontanare sempre più questo spirito europeo, fortunatamente ci sono progetti ed iniziative che invece mirano a fare proprio l'opposto. Avrete ormai capito che anche noi, redazioni europee di Eurofonica, perseguiamo lo stesso obiettivo. Ma oggi vogliamo introdurvi a un'altra realtà, che risponde al nome di Europa Creativa. Europa Creativa è un programma quadro che ha a disposizione quasi 1,5 miliardi di euro da investire nel settore culturale e creativo nell'arco di 7 anni, dal 2014 al 2020. Un bello smacco per chi ai tempi diceva che con la cultura non si mangia. Per chi non lo sapesse, quando si parla di programma quadro, ci si riferisce allo strumento principale che l'Unione utilizza per finanziare la ricerca. Ogni programma quadro ha in genere durata pluriennale e può essere applicato a numerosi e svariati settori. In questo caso il programma quadro Europa Creativa si pone come obiettivo quello di dimostrare che la cultura e la creatività sono perfettamente in grado di generare crescita ed occupazione e al tempo stesso di promuovere l'identità europea senza mai dimenticare ogni sua specificità e diversità linguistica e culturale. Lo scopo di Europa Creativa è quello di creare e far crescere un pubblico sempre più europeo e sempre più creatore di contenuti, che quindi non è solo il destinatario finale di un prodotto, ma contribuisce in prima persona a realizzarlo. Affinché questo sia possibile, è di fondamentale importanza il sostegno ai settori culturali e creativi, anche per quanto riguarda la comunicazione e l'utilizzo delle ICT, Information and Communication Technologies, quindi di tutte le tecnologie necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di informazioni, comprese ovviamente quelle digitali. Tanto per farvi un esempio pratico, che l'utilizzo dei social stia influenzando anche la fruizione di contenuti culturali e creativi, non dovrebbe ormai stupire più nessuno, no? Nello specifico, Europa Creativa si rivolge ad attori, cantanti, registi, scrittori, insomma a chiunque lavori o voglia lavorare in un settore che sia creativo e culturale. Per dimostrarvi in concreto quante possibilità offre questo programma, vi basti sapere che i finanziamenti possono essere utilizzati per tradurre opere letterarie. Nordic Spring in Italy è ad esempio il nome di un progetto che prevede la traduzione in italiano di romanzi scritti da autori provenienti dal Nord Europa. La letteratura, si legge nella presentazione, è uno strumento eccellente per superare quegli ostacoli che a volte possono impedire ai popoli del nord e del sud del nostro continente di conoscersi e di comprendersi reciprocamente. Europa Creativa guarda anche al mondo della settima arte. Ben 3 film non solo hanno ottenuto i finanziamenti necessari, ma sono stati addirittura premiati durante il Festival del Cinema di Venezia di quest'anno. Tra questi c'è anche A Big Splash, film in coproduzione italo-francese, girato dal regista italiano Luca Guadagnino. Non è comunque necessario avere un nome importante per beneficiare di questi investimenti, che sono infatti pensati per progetti sia su larga che su piccola scala. Non solo cinema e letteratura, ma anche l'ideazione di videogiochi o l'organizzazione di eventi quali concerti o rappresentazioni culturali in genere sono inclusi tra le molteplici opportunità che Europa Creativa dà la possibilità di sfruttare. Il sottoprogramma Cultura di Europa Creativa è la prova lampante del modo in cui funziona questo programma quadro. Adesso infatti è dedicato il 30% del budget complessivo previsto, che viene destinato a 4 differenti tipologie di investimento, che sono cooperazione europea, traduzione letteraria, networks e piattaforme. I finanziamenti previsti per l'ambito della cooperazione europea sono ad esempio destinati a tutti gli operatori sia pubblici che privati del settore culturale e creativo, legalmente costituiti in uno dei paesi inclusi nel programma da almeno 2 anni. Se fate parte di un'associazione culturale che ha in mente di organizzare un bel concerto fatto di tanti artisti emergenti e proveniente da varie parti d'Europa, perché non controllare se c'è un bando che fa per voi? Non solo le associazioni, ma anche tutti gli enti pubblici sono inclusi nella lista dei papabili candidati, così come le università o i centri di ricerca. Insomma, le possibilità sono decisamente infinite. L'importante è che le attività in questione non siano a carattere esclusivamente nazionale e che prevedano il coinvolgimento di almeno 3 partner diversi. Altrimenti, che cooperazione europea sarebbe? Quello che vi abbiamo offerto è un semplice sguardo generale su Europa Creativa e sulle opportunità che offre. Potete comunque scoprirne tutte le potenzialità nei minimi dettagli visitando il sito ec.europa.eu/creative-europe. Alice Mazzoni per Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E ringraziamo Alice Mazzoni di questo sguardo che ci ha dato su Creative Europe. Andiamo subito però a scoprire qualche esempio pratico di attività finanziate da Creative Europe, appunto. E Beatrice Dusi ha intervistato per noi Ada Arduini, membro del comitato esecutivo di Trans Europe Palace. Si tratta di una rete europea per la visibilità dei centri culturali indipendenti e si occupa in particolare della riqualificazione di spazi urbani abbandonati, come le fabbriche ad esempio. Ma noi vi lasciamo ascoltare l'intervista per scoprirne di più.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E siamo qui in collegamento con Ada Arduini, collaboratrice di Interzona qui a Verona e soprattutto membro del comitato esecutivo del Trans Europa SAL. Allora, raccontaci un po' questo progetto, che è un progetto appunto europeo che si vede collaborare con oltre 70 città appunto in Europa, che cos'è?
Allora, Trans Europal è una rete di centri culturali indipendenti europei. I membri al momento sono all'incirca 55, fanno parte di questo network, possono far parte di questo network tutti i centri culturali indipendenti, il che significa, come dire, che possono scegliere la propria programmazione in maniera indipendente, che sono nati da iniziative dei cittadini e non fondati, diciamo, da enti o istituzioni, e che sono siti in luoghi dismessi o riqualificati. Sono luoghi in generale dove si fa attività culturale di tipo multidisciplinare, e lo scopo del network è quello di mettere insieme tutti questi operatori culturali, tutti questi spazi culturali, per fare in modo che ci sia il più possibile uno scambio di competenze e un arricchimento reciproco, diciamo.
Infatti leggevamo che appunto ormai ha un sacco di anni alle spalle di storia, perché appunto è nato a marzo nel 1983 a Bruxelles in Belgio, e la cosa bella è appunto che anche altri progetti collaterali, come appunto vedevo che ce n'è uno con alcuni centri culturali anche in Sudafrica.
In realtà queste sono delle partnership, okay, per cui in quanto network di centri culturali, Trans Europal dialoga con altri network di centri culturali in altri continenti. Mm-hmm. Però al momento, diciamo, la sua attività operativa più concreta è più concentrata sull'Europa, anche perché una delle scelte del network è quella di, diciamo, di avere un numero di membri tali in modo che le attività siano gestibili, che i membri si conoscano tra di loro e che ci sia, diciamo, che siano privilegiati i rapporti umani, gli scambi anche individuali, in modo che, insomma, poter fare delle cose insieme sia più semplice e non sia una, come dire, un network titanico in cui nessuno si conosce, in cui nessuno si è mai visto, perché siamo in troppi e le distanze sono troppo ampie. Per cui, diciamo che l'attività principale del Trans Europal è proprio un, è un, comune Europa.
E appunto dicevi questi punti di incontro, come possono essere i vari appunto meeting che sono, esatto, particolari del TE?
I meeting sono due eventi annuali, uno in primavera, uno in autunno, che il network organizza chiedendo l'ospitalità di volta in volta di un centro culturale diverso, per cui i membri della rete e anche altre persone interessate, perché ai meeting possono partecipare chiunque su richiesta, si tengono appunto in luoghi diversi della rete, in spazi culturali diversi, per cui chi partecipa a questi meeting ha la possibilità di visitare e di sperimentare di persona modi diversissimi di fare cultura indipendente in Europa. Spazi diversi, idee diverse, gente diversa, target diverso, pubblico diverso, offerta culturale diversa, per cui soltanto partecipare ai meeting è una cosa che arricchisce incredibilmente, perché si ha davanti tutto questo spettro di possibilità.
Così ricordiamo il prossimo, che appunto è tra poco, perché è dal 5 all'8 novembre a Budapest.
Sì, poi ci sarà in primavera un meeting molto interessante a Vienna, in un centro culturale dalla lunga tradizione che si chiama VUC. Uh-huh. E siamo molto felici di annunciare che appunto il prossimo meeting autunnale, quindi tra un anno, sarà ospitato proprio nella città di Verona dall'Associazione Culturale Interzona, per cui ci stiamo preparando anche a questo evento, che sarà per noi estremamente importante e siamo molto orgogliosi di poterlo ospitare.
E un'ultima cosa, i nostri ascoltatori dove possono trovare tutte le informazioni riguardanti il TransEuropeAl?
Direi che la fonte migliore è proprio il sito del network, che è www.teh.net. Poi TransEuropeAl ha anche la sua pagina Facebook, dove insomma c'è un modo di comunicare un po' più dinamico e diverso, però insomma sul sito trovate tutto, c'è la mappa di tutti i centri culturali, le descrizioni, le persone da contattare, per cui insomma le informazioni fondamentali e anche ovviamente quelle sui progetti in corso sono tutte lì.
Grazie mille Ada. Da Verona, Beatrice Dusi, da fuori la network, per Eurofonica.
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 Sì, noi continuiamo a trattare di cultura e parliamo di un altro progetto finanziato da Creative Europe. Si tratta di Culture Action Europe. Ascoltiamo quindi l'intervista di Sabrina Fasanella a Luca Bergamo, che è proprio il segretario generale di Culture Action Europe.
Eurofonica.
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 Cos'è e di cosa si occupa Culture Action Europe?
Culture Action Europe è un'organizzazione non governativa, tecnicamente una rete europea, che associa oltre 130 tra, diciamo, organizzazioni che sono a loro volta reti nazionali, reti europee, reti o grandi organizzazioni nazionali, attraverso cui si collegano 80.000 organizzazioni culturali in Europa, attive in tutti i settori della vita culturale. L'organizzazione esiste dal 1992 ed era stata all'epoca costituita come l'organizzazione ombrello della rappresentanza del settore culturale nei rapporti con le istituzioni europee. Dal 2012, da quando io ne faccio il segretario generale, noi la stiamo trasformando in un'organizzazione che è issue oriented, nel senso che non ci poniamo più solamente come voce di un settore, quindi di un interesse costituito, ma come l'organizzazione che prova nei rapporti con le istituzioni comunitarie, ma anche con le organizzazioni grassroots, che tenta di collocare l'argomento cultura al centro del dibattito pubblico, della decisione pubblica, cioè far uscire un tema che è di importanza generale dalla nicchia di coloro che sono interessati, per farne capire il valore e l'importanza alla generalità delle persone.
Ecco, infatti voi considerate la cultura forza motrice dello sviluppo democratico. Pensa quindi che questa idea sia effettivamente abbastanza radicata e tenuta in considerazione a livello istituzionale o meno?
Certamente no, però ci sono, diciamo, ragioni diverse. Si dà un'interpretazione della propria cultura molto, molto restrittiva e si guarda poco invece alla cultura come l'insieme delle capacità che ciascuno di noi come individuo e come comunità sviluppa per trasformare i propri valori in fatti reali, quindi modifica la qualità della cittadinanza. Come modifica la qualità della cittadinanza se le persone sono capaci di empatia oppure sono totalmente concentrate su se stesse, se hanno fiducia no, in se stessi e nei prossimi oppure no. in una società che vuole essere sostenibile, o che deve essere sostenibile per non diciamo, crollare sotto il colpo di se stessa, c'è la necessità che alcune competenze culturali siano profondamente arricchite. E la partecipazione delle persone, il godimento della vita culturale è una delle condizioni perché questi cittadini si crescano.
In effetti operate a più livelli in diversi campi. E in che modo e perché soprattutto è importante il dialogo interculturale in una realtà come la comunità europea, quindi ricchissima di diversità?
Il problema non è l'interculturalità, nel senso che nella storia dell'uomo l'interculturalità c'è sempre stata. Poi alcuni hanno interpretata no, come un problema da risolvere rimuovendola, altri, anche i romani, insomma, hanno trovato un loro modo di integrare culture diverse nel proprio sistema. Il punto moderno è il riconoscimento di una condizione di parità tra diverse culture che informano i comportamenti delle persone, che sono espresse nelle cose che fanno. E questo è importante perché soprattutto in Europa, diciamo, l'Europa è il primo esperimento nella storia umana di una sovranità che si costruisce durante una pace, cioè si costruisce per un accordo tra stati che hanno i loro poteri e decidono di cedere un po' di sovranità, non perché uno di loro ha battuto l'altro, perché in genere succede così, ma perché si mettono d'accordo per non ammazzarsi ulteriormente. Questo implica il riconoscimento di una condizione di parità a culture diverse. Nel momento in cui l'Europa diventa sempre di più un luogo in cui non solo, diciamo, ci sono, ammesso che si possa definire culture native, ma insomma che ci sono culture native tante, perché ce ne sono tante, si pensi semplicemente alla ricchezza italiana, in cui non ci sono diversità, profonde diversità culturali da regione a regione, ma si arricchisce delle storie, delle vite, delle tradizioni di persone che vengono da tutto il mondo, perché ci sono arrivate perché hanno le colonie, ci sono arrivate perché le migrazioni economiche, ci arrivano adesso in massa per scappando dalle guerre. E è chiaro che sviluppare questa capacità di costruire nuove identità culturali all'interno di cui ciascuno col suo proprio pezzetto si può trovare ragionalmente agio è una condizione fondamentale per non ammazzarsi.
Eurofonica.
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 Le immane dei Verdena, e noi su queste note oramai siamo arrivati quasi addirittura di arrivo e vi volevamo salutare, vero?
Sì, vi ricordiamo che ci siamo tutti i mercoledì dalle 18 su tutte le radio del circuito Raduni.
Ma noi prima di lasciarvi vi lasciamo in compagnia del nostro Antonio Megalizzi, che per restare in tema di politica estera ci fornirà la sua EU Pill su Lady Pesk. Ascoltiamo Antonio Megalizzi.
Con Lady Pesk, nome che nulla a che fare con l'alimentazione, intendiamo colei che sta a capo della politica estera e sicurezza comune dell'Unione Europea, gestita e promossa dal Ministero degli Esteri dell'Unione Europea, che prende il nome di Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. Da questo intricato ingorgo di parole nasce, tra le altre cose, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, un vero e proprio team creato con il Trattato di Lisbona che si occupa della politica estera dell'Unione Europea. Non costituisce un apparato autonomo dal punto di vista politico, ma ha solo funzioni burocratiche e diplomatiche. Si tratta infatti del primo servizio diplomatico multinazionale. Da novembre 2014 l'alto rappresentante è l'italiana Federica Mogherini, nominata dal Consiglio insieme agli altri membri della Commissione, di cui è vicepresidente. Inoltre coordina gli aspetti civili e militari delle missioni di peacekeeping dell'Unione Europea e ricopre anche la carica di presidente dell'Agenzia Europea per la Difesa. Con il Trattato di Lisbona nel 2009 si è cercato di aumentarne, oltre ai nomi e alle cariche, la sua autonomia, al fine di trovare un coordinamento comune nella politica estera dei vari membri. Tra i risultati ottenuti, l'implementazione del dialogo tra Serbia e Kosovo, il riconoscimento della Palestina, l'accordo multilaterale sul nucleare con l'Iran, le missioni in Nigeria, Haiti, Sri Lanka, Burundi e tanti altri paesi che vivono tuttora il dolore della guerra. Entrambi gli enti hanno sede a Bruxelles e contano 1600 dipendenti. Non esistono quote nazionali e le nomine vengono effettuate direttamente dalla Mogherini. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.